Radio Nuova Trieste, speciale.
Vi invitiamo ora all'ascolto della tavola rotonda che si è tenuta giovedì 17 ottobre 2024, promossa dal Circolo Laudato Si di Trieste, composto dalla Diocesi di Trieste, Commissioni diocesane per l'ecumenismo e il dialogo interreligioso, per i problemi sociali e del lavoro, la giustizia e la pace e la custodia del creato, dal Movimento della Famiglia dei Francescani di Trieste, la Pastorale Sociale e del Lavoro, Economy of Francesco, dal Movimento Ecologista Europeo Fare Ambiente e Lucid, Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti, presso la Sala Auditorium Don Francesco Bonifacio, Seminario Vescovile di Trieste, via Besenghi 16 a Trieste, sul tema «Spera e agisci con il creato. Cosa sappiamo dei cambiamenti climatici?» Ha presentato Giorgio Cecco, coordinatore regionale di Fare Ambiente. Ha introdotto Don Valerio Muschi, delegato per l'ecumenismo e il dialogo interreligioso. Ospiti, professoressa Maria Cristina Pedicchio, presidente dell'Agenzia per la promozione della ricerca europea, sul tema «Cambiamenti climatici, una visione mondiale». Dottoressa Valentina Gallina, in rappresentanza dell'ARPA FVG, Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente del Friuli Venezia Giulia, sul tema «I cambiamenti climatici in Friuli Venezia Giulia». Dottoressa Maria Florencia Riberio, Project Leader Farm of Francesco, sul tema «Cambiamenti climatici e l'agricoltura rigenerativa». Conclusioni di Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Enrico Trevisi, Vescovo di Trieste.
Noi abbiamo organizzato questo convegno, proprio voi avete visto, con uno slogan importante: perché sperare e agire con il creato, che è il messaggio che ci dà Papa Francesco, che è un messaggio chiaro per unire le forze. Ecco, questo è secondo me quello che ho sentito da questo messaggio. Siamo qua insieme tutti quanti proprio per unire le forze con quello che è un sistema ambientale e climatico che ha delle difficoltà, delle problematiche che poi ne comporta tante altre. Io non mi dilungherò, solo eventualmente mi presento per chi non mi conosce: sono qua in veste di coordinatore regionale di Fare Ambiente, ma anche in rappresentanza insieme agli altri di questo nuovo circolo che abbiamo creato di Laudato Si a Trieste. Presento già anticipatamente i relatori che saranno oggi qui con noi, e senza andare troppo nel merito dei curriculum, perché tutti hanno dei curriculum, devo dire la verità, abbastanza importanti, e quindi non credo che sia il caso di andare troppo nel sottile, quindi sarò rapido anche da questo punto di vista. Il primo a parlare che sarà Don Valerio Muschi, delegato per l'ecumenismo e il dialogo interreligioso, e che fa parte ovviamente di Laudato Si Trieste, e ci parlerà anche del circolo ovviamente. Poi abbiamo la professoressa Maria Cristina Pedicchio, che ha effettivamente un curriculum veramente, ne cito alcune parti. Adesso è presidente dell'Agenzia per la promozione della ricerca europea, docente universitario, già presidente dell'area di ricerca di Trieste e di vari enti di ricerca internazionali, membro di diversi consigli di amministrazione e consorsi, vedi OGS e altri, e presidente, fra l'altro, qua mi onoro di aver collaborato tante volte con lei come Fare Ambiente, di Mare Vivo, che è un'associazione ambientalista ecologista. Poi la dottoressa Valentina Gallina, che esperta dell'ARPA FUG, che fra l'altro ci dà anche il patrocinio per questa iniziativa, che ringrazio, e si occupa dei cambiamenti climatici, di climatologia, dell'elaborazione dei dati meteorologici e climatici, producendo documenti sulla climatologia a livello regionale. Poi ci racconterà effettivamente lei cosa fa e cosa, questo momento qual è la situazione nostra locale e regionale. E infine la dottoressa Maria Florencia Ribeiro, che è Project Leader Fan of Francesco, che è studiosa di agronomia e responsabile fra l'altro dell'area progetti di Confagricoltura Veneto, e qua entriamo in un ambito un po' diverso ma collegato tantissimo con la parte ambientale, perché l'agricoltura e quindi anche tutto quello che mangiamo fra l'altro è collegato strettamente. Ecco, io non mi soffermo di più, lascio subito la parola a Don Valerio.
Sono contento di essere qua, saluto tutti. Il motivo che ci guida a questo incontro tra i tanti è proprio la nascita recente del Circolo Laudato Si a Trieste. E il mio compito è fare un cappello introduttivo che ci spieghi un po' come nasce il Circolo Laudato Si a Trieste, che cos'è e che storia c'ha intorno, ovviamente. E in questo sono le parole che dico, non sono solo mie, ma come è stato detto appunto anche degli altri membri del circolo, che è piccolino, conta 5 persone in questo momento, quindi è proprio neonato, però anche grazie a un incontro come questo e a quelli che seguiranno conta di crescere. 24 maggio 2015 Papa Francesco pubblica l'enciclica Laudato Si, che ha come sottotitolo Sulla cura della nostra casa comune. Ma già un paio di mesi prima della nascita dell'enciclica sorge il Movimento Cattolico Mondiale per il Clima, che si fa promotore della conoscenza e dell'applicazione del documento. Il suo scopo? Dare vita alla Laudato Si, ascoltando il grido dei poveri e quello della terra. La sfida urgente? Proteggere la nostra casa comune. Comprende la preoccupazione di unire tutta la famiglia umana nella ricerca di uno sviluppo sostenibile e integrale, perché sappiamo che le cose possono cambiare. Con il fatto che assieme all'enciclica c'è già e si integra con essa, quindi dà corpo all'enciclica, un gruppo, una realtà di persone, è quello che in questi anni, come vedremo, ha dato la nascita a tante, tante realtà, fino ad arrivare anche alla nostra. Nell'ottobre del 18 nascono, come parti del Movimento Cattolico per il Clima, i circoli Laudato Si, per essere appunto la sua espressione territoriale. Si promuovono corsi di formazione che formano animatori Laudato Si, che attualmente sono circa 8.000. Nel 2021 il movimento cambia nome in Movimento Laudato Si, e la mission è ispirare e mobilitare la comunità cattolica per prendersi cura della nostra casa comune e realizzare la giustizia climatica ed ecologica in collaborazione con tutte le persone di buona volontà. Ecco, uno degli aspetti dell'enciclica Laudato Si è che cerca la collaborazione anche all'esterno della Chiesa. Non si prefigge, cioè, un attivismo solo confessionale, ma senza rinunciare alla appartenenza cattolica è aperta, no? E in particolare, la mia veste anche di delegato ecumenico, la prima apertura è quella al mondo ortodosso, no? Perché sappiamo bene come il patriarca Bartolomeo, insieme a Papa Francesco, è promotore di questa sensibilità. Nel 23 poi l'altra esortazione apostolica, il documento pontificio, Laudate Deum, che ribadisce con la situazione della crisi climatica. I circoli Laudato Si, comunità di persone che, avendo a cuore la salute della terra che abitano, animati dalla speranza in Dio creatore, che fa nuove tutte le cose, si impegnano a promuovere i valori della Laudato Si sul proprio territorio e nella comunità di appartenenza, agendo a livello spirituale, assumendo stili di vita rispettosi dell'ambiente, agendo anche nella sfera pubblica, secondo il principio base dell'ecologia integrale relativo al bene comune. Solo una sottolineatura che mi era piaciuta, però è una riflessione mia. Spera e agisci col creato. Mi ha fatto riandare al ora et labora, cioè il principio spirituale da una parte, cioè che nasce dalla fede, quindi anche la speranza, che è la declinazione concreta della fede nelle cose, nel rapporto con la realtà, con il mondo, e poi agisci, attivo, no? Cioè ci rendiamo conto che il mondo che viviamo, il Papa ci ha incoraggiato del tutto in questa cosa, ha bisogno di un'attenzione specifica e non basta solamente pensare, bisogna anche cominciare ad agire, appunto. Allora, ecco, questi circoli da Tossì hanno questo compito e lo fanno non solo individualmente ma in rete, perché il movimento Laudato Si li raccoglie tutti, c'è proprio un'adesione formale. Anche noi siamo in collegamento, ecco, quello che si viene fatto è noto poi a livello proprio planetario, possiamo dire. Anche a Trieste, dopo la pubblicazione già dal 2019 ad oggi, Papa Francesco si rivolge anche però a giovani economisti, imprenditori e change maker già operanti per una nuova economia. Questo è Economy of Francesco, no? Che entra nella dinamica dei circoli della Tossì e cammina assieme. Da quel richiamo, 3.000 candidature da 120 paesi, in meno di un anno nascono 12 gruppi di ricerca tematici, un sacco di webinar, relatori ed eventi in tutto il mondo. Nella nostra regione dal 2021 c'è l'Hub FFG, l'Economy of Francesco. E andiamo ai momenti più recenti, ecco, maggio 2023, in realtà nel periodo estivo, diciamo, ecco, Monsignor Trevisi mi ha chiamato e mi ha detto: ma questi francescani, no? Possiamo mettere su un circolo Laudato Si? E io ho detto: certo. E così da qui è nato il circolo. Io mi sono messo in movimento e siamo in tre dell'ordine francescato secolare, insieme con Giorgio, che avete già sentito, e Paola. Insieme a noi Roberto Gerin, che ben conosciamo, dell'ufficio pastorale sociale del lavoro, e Emi, ecco, che molti di voi conosco, referente di Economy o Francesco. Cosa ci proponiamo di fare? Innanzitutto imparare, una formazione permanente, questo evento di oggi ha questo senso, ma non solo personalmente ma anche a livello comunitario, quindi promuovere incontri come questi. Io ringrazio tutti ancora una volta voi che siete venuti, collaborare a livello ecumenico cittadino, quindi coinvolgendo la realtà ortodossa e quella protestante, e poi animare incontri integrando le iniziative cittadine già esistenti. Questo è un aspetto importante, non siamo quelli che facciamo tutto noi, anche perché sarebbe un po' difficile, siamo in pochi, siamo piccoli. Però, quello sì, possiamo creare una sinergia tra realtà già esistenti come Scout, Acri, Fare Ambienti, ARPA, la realtà francescana e altri ancora che magari conosceremo strada facendo. Alla fine vi verrà proposto, se volete chiedere informazioni, di aderire a una scheda, così si possa fare una riunione e vedere quali possono essere i prossimi passi. E c'è una mail a cui poter scrivere: circolo.sitrieste@gmail.com. Vi lascio ancora qualche link che troverete sul foglietto che verrà poi distribuito, ma giusto per rendersi conto che quello che facciamo qui nel nostro piccolo in questo momento è una goccia in un mare di iniziative, in realtà persone che a livello globale si muovono in questa stessa direzione. Grazie e buon convegno.
Grazie Don Valerio. E ovviamente tutti noi che facciamo già parte del circolo abbiamo iniziato qualche anno fa, ci siamo preparati, cioè la preparazione è importantissima, formazione, come giustamente diceva Don Valerio, formazione è anche quella che facciamo oggi, no? Noi siamo animatori dei circoli proprio perché abbiamo fatto tutto un corso, un percorso, e così Paola, così Don Valerio, così gli altri. E quindi questo è sicuramente un primo passo che vogliamo poi portare anche a noi all'attenzione di chi poi può seguire un percorso analogo al nostro. Ecco, io chiamerei a questo punto i relatori al tavolo, così man mano, uno alla volta, entriamo nel vivo così del nostro convegno, della nostra tavola. Inizieremo dalla professoressa Pedicchio.
Buonasera a tutti, grazie mille per questo gradito invito, un piacere rivedere anche cari amici e una platea interessata. Don Valerio ha concluso con una goccia di mare, io vi parlo di mare, cambiamento climatico e mare, cosa vi voglio raccontare, se riesco a... vediamo. Allora, questa scheda riassume un po' anche, penso, lo spirito delle vostre iniziative. Io la focalizzo sul tema del mare, degli oceani, aspetto che io seguo anche con la Commissione europea in diverse istituzioni. La salute dei mari e degli oceani, che è messa a rischio, adesso vedremo, ma la salute del mare e degli oceani è collegata alla salute dell'uomo, di tutti noi. La nostra salute dipende dall'acqua e dal mare. Sì, però la situazione da chi deriva? Dall'attività dell'uomo, quindi c'è un po' questa situazione in cui l'uomo interferisce, lo sappiamo benissimo, sulla natura, condiziona non solo il cambiamento climatico, l'uomo, e condizionando mette a rischio la sua stessa salute. Allora, intanto perché il mare è così importante? Perché voglio parlarvi di mare? Il mare è importante per questi, sono i fatti basilari che probabilmente conoscete già: la nostra terra è mare. Le belle immagini che vediamo con tutto azzurro, 71% della superficie della terra è mare. Gli scienziati hanno fatto un calcolo di, sì, la superficie, ma poi c'è la profondità del mare. 98% dello spazio abitato dalla vita sulla terra è mare. Terra che non doveva chiamarsi terra, ma doveva chiamarsi mare o oceano. Le relazioni col tema del cambiamento climatico. Il mare ha assorbito, continua a assorbire, il 30% dei gas serra. Sì, certo, poi si riscalda, abbiamo le conseguenze, ma intanto ha assorbito una quantità enorme di gas serra e molto spesso non ci rendiamo conto che anche il 90% del calore immerso in atmosfera finisce nel mare. Il mare si riscalda, però intanto ci ha salvato. E poi il mare è il polmone blu del pianeta. Un respiro su due lo dobbiamo al mare per la fotosintesi dei microrganismi marini. Parliamo sempre delle foreste, l'Amazzonia. Un respiro su due viene da lì. E poi, chiaramente, il mare, se poi pensiamo al nostro Mediterraneo, è un punto d'incontro tra popoli, culture, diverse realtà. Cibo, prima si è parlato di cibo, il mare con la pesca e l'acquacoltura è fonte primaria di cibo, 4-3 miliardi di persone consumano, hanno accesso al 15% di consumo di proteine dal mare, poi per non pensare alle città che stanno sul mare, le grandi megalopoli stanno in gran parte sul mare, e qui una scheda su quella che si chiama economy, prima qualcuno ha menzionato l'economia, blue economy, questa è la parola chiave. Il 90% del commercio globale usa il trasporto marittimo. Tema 2 che sta diventando di grande attualità, perché adesso anche tutti stanno cominciando a scoprire che il 95% di tutte le telecomunicazioni, i vostri telefonini che state usando, 95% gira sui cavi sottomarini. Quindi il tema dei cavi sottomarini sta diventando una grande priorità, come potete immaginare, anche per problemi di cyber security. E per problemi anche di proprietà dei gestori di tutte le telecomunicazioni, che non sono molti di loro europei. E olio e gas, turismo, il turismo è turismo costiero è uno dei settori maggiori di entrate nell'economia del mare, nell'economia mondiale, con un prodotto di PIL veramente elevato. Quindi la conclusione di tutti questi discorsi dice: il mare è importantissimo. Ci dà da mangiare, ci dà il turismo, ci fa star bene, bello, ci dà tanti lavori. A Bruxelles si parla della blue economy, dei blue jobs, 4,5 milioni di blue jobs previsti nei prossimi 5 anni. Bene, il mare ci dà tutto questo, ma questo bel mare, questo bel oceano, è ormai sotto stress, so un'immagine, ma cioè, questa già dall'effetto anche empatico di negatività. Eccessivo sfruttamento, inquinamento, biodiversità in declino. Quindi questo è un grandissimo problema che a livello internazionale si sta cercando di affrontare da anni. Le Nazioni Unite hanno avviato questa decade degli oceani per lo sviluppo sostenibile, siamo in piena decade degli oceani, ci sono tantissime iniziative. L'obiettivo ovviamente è il rispetto dei Sustainable Development Goals. L'ultimo che era stato inserito il 14, Life Below Water, la vita del mare. E poi un paio di anni fa, 4 anni fa, è partita questa iniziativa della Commissione europea, la missione Starfish, missione Stella di Mare. Ecco, io ho avuto il piacere e l'onore di partecipare sia alla fase iniziale, unico italiano, sia alla fase attuale di implementazione. Allora, due parole su cosa sono le missioni. 4 anni fa a Bruxelles un commissario ha detto: noi Bruxelles, Comunità Europea, dobbiamo, parlo del mondo, scusate, io vengo dal mondo della ricerca, quindi parlo del tema ricerca e innovazione, dobbiamo trovare delle priorità, poche. Nessuno di noi credeva che sarebbero riusciti, poi burocrati, ma se io chiedo a chiunque di voi, tu dimmi che priorità prenderesti per la città di Trieste, ma ne devi scegliere solo tre, non di più. Scegliere è una delle cose più difficili che ci sono. Bruxelles ce l'ha fatta, ha scelto 5. A parte il tema medico, prima era Alzheimer, poi è diventato cancro, la pandemia non era ancora nel pieno, tutto legato alla sostenibilità dell'ambiente, al cambiamento climatico, al cibo, alle smart cities. Quella lì sotto, il Sea Ocean Seas Coast and Land Waters, è quella che io sto seguendo, che è questa qui. E voglio dirvi ancora due parole, tu mi fermi quando non ho più tempo. Allora, intanto perché si chiamano missioni? Lì anche l'idea in quel momento del commissario Ramoedas portoghese, i lavori sono di Mariana Mazzucato, che è un'economista, l'avrete sentita nominare, Mariana Mazzucato è un'economista inglese. L'idea era dobbiamo coinvolgere tutti, il coinvolgimento, le istituzioni, il pubblico, il privato, i cittadini. E come li coinvolgiamo? Il modello cos'è? La missione Apollo, il famoso discorso di Kennedy negli anni 60 e qualcosa, quando lui ha detto entro la fine di questa decade noi manderemo un uomo sulla Luna e soprattutto lo riporteremo vivo a Terra. Cosa che è successo, lui non è riuscito a vederlo, ma entro la decade ce l'hanno fatta. Ma lì cosa è successo? In America c'è stato un coinvolgimento collettivo. I cittadini l'hanno vista come una loro missione. La scienza e la tecnologia pubblica e privata si è messa in gioco, quindi è stato un obiettivo con una data certa, un obiettivo certo, tempi certi e il coinvolgimento di tutti. Da questo concetto è nata l'idea di missione. Con questa missione riguarda il mare, ma se parliamo di mare parliamo di acqua, cioè il primo concetto è che bisogna, come in tutte le cose, avere sempre degli approcci olistici, approcci che mettono insieme questa immagine, dà un po' l'idea a tutto il ciclo dell'acqua, quindi anche un problema molto complesso. E quello che si è fatto in anni di lavoro, centinaia di pagine, di relazioni, di report, di scientifici, di tutto e di più, la conclusione è molto semplice e la vediamo qua. I mari e gli oceani sono a rischio, chiaro. Perché sono a rischio? Sì, il cambiamento climatico è qua, bisognerebbe ragionare su perché c'è, ma il cambiamento climatico può essere una cosa, innalzamento del mare, vedete quell'immagine a destra, ma i problemi sono la human footprint, l'intervento dell'uomo che ormai è diventato insostenibile, quindi l'uomo ha una grossa responsabilità, la politica ha una grossa responsabilità, inadeguate governance. Noi avevamo chiesto che l'Europa faccia un'agenzia europea dei mari e degli oceani, come c'è l'Agenzia Europea dello Spazio, ci hanno detto di no. Mancanza di comprensione, connessione, di empatia, di condivisione dei dati e delle informazioni. Quindi non solo un problema scientifico, ma un problema globale. E le conseguenze, io ho detto il mare è a rischio, le conseguenze sono tantissime per noi, ho messo solo questa slide che dà, insomma, in modo cercando di fare anche un po' di ironia, problemi che però noi tocchiamo con mano, le specie aliene, le abbiamo anche nel nostro golfo, l'innalzamento del mare, i dati a livello internazionale sono drammatici, ma così via. Qui vedete il deep sea mining, qua tocchiamo tutto il tema delle materie rare, delle terre rare, quindi dei materiali che sono fondamentali per le batterie e stanno in fondo al mare. Un problema molto complesso. Quindi le problematiche sono tantissime, la missione le ha studiate, le ha analizzate, ripeto, centinaia di pagine, anche moltissimi soldi di finanziamento, perché questo è il programma che finanzia tutta la ricerca e l'innovazione a livello europeo, i partenariati, le iniziative per le imprese, quindi un pacchetto molto grosso. La slide che abbiamo voluto come board, il nostro board è guidato da Pascal Lamy, che è un economista francese molto conosciuto, questa è la slide che riflette tutto il nostro pensiero. Allora, primo ragionamento, noi a Bruxelles con gli officers, sapete tutte le pagine di regolamenti, cioè la missione, mari, oceani, acque interne, laghi, fiumi, pozzanghere, eccetera. Cioè, scusa, ma chi vuoi che ti segua con un discorso così, dobbiamo avere una immagine, un logo, un qualcosa che emozioni, come era emozionante il discorso di Kennedy. Dobbiamo avere un'immagine, qualcosa che un bambino, se vede, si emoziona. Un qualcosa che i bambini, anche se non vivono di fronte al mare, conoscono. Così è venuta fuori l'idea della stella di mare. La missione si chiama Starfish Mission. Le cinque braccia rappresentano le cinque priorità che stanno nei documenti attuativi e di implementazione. In questo momento si sta implementando tutto questo programma. E qui vedete, sono i temi di cui parliamo sempre, tutta la decarbonizzazione dell'acquacoltura, dei trasporti marittimi, eccetera, la tutela dell'ecosistema, della biodiversità, zero pollution, qui abbiamo messo uno slogan molto forte, zero pollution, basta inquinamento di tutti i tipi e generi, ma è di nuovo i due temi trasversali, una governance, la politica e le istituzioni hanno un ruolo. I cittadini hanno un ruolo, feelings and knowledge and emotional gap. Il cittadino deve essere emozionato, deve sapere. Io ogni volta che andavo a Bruxelles mi diceva, ma hai parlato con tutti della Starfish Mission? Sì, sì, ho parlato con tutti i colleghi dell'università. Ma hai parlato col taxi driver? No, scusa, col tassista. Però l'idea era il cittadino comune deve sapere. Poi qui faccio notare che questo cerchio azzurro con le freccette indica il concetto di economia circolare, che è il modo attuale. La missione ha elaborato dei piani specifici per bacini, l'Artico, il Baltico, per il Mediterraneo. È stato scelto per quel tema di questi due anni l'inquinamento da plastica con degli obiettivi, voi vedete, ridurre, obiettivi molto chiari, entro 2030 ridurre il 50% la plastica a mare, ridurre le microplastiche e così via. Tutto questo in fase di attuazione. Plastica. È stato scelto il tema della plastica per questi anni per il Mediterraneo, perché il Mediterraneo è uno dei mari più inquinati che ci sono. Qua ho messo dei dati dell'Agenzia Nazionale per l'Ambiente, dall'idea come se venissero buttate in mare 33.800 bottiglie di plastica ogni minuto. Quindi da un'idea. E voglio concludere proprio con dei commenti su questo. Questo è uno dei mille temi su cui si sta lavorando per rigenerare i mari oceani. Il tema dell'inquinamento. Plastica, se ne parla continuamente. Parliamo ormai di plasticocene, era della plastica. E soprattutto il grosso problema è quello delle micro e nanoplastiche, quindi pezzetti molto piccoli di plastica, che da dove vengono? Saponi, dentifrici, creme scrub, aboliti, proibiti dalla Commissione Europea con una norma recepita anche dall'Italia anni fa. Dalle lavatrici, i lavaggi, i tessuti emettono delle microfibre che sono state trovate in tutto il mondo, sono state trovate in Artico. E le microplastiche quindi cosa? Vengono da questo, vengono dalla plastica se si frantuma, vengono da varie origini. Sono uno dei temi di ricerca e di studio in questo momento più attuali, perché? Perché si è scoperto che le plastiche entrano, sono analisi, le sogliole dell'Adriatico, 90% a plastica, entrano negli animali marini, entrano nella catena alimentare, nella filiera alimentare, entrano nell'uomo e gli ultimi studi non sono allarmistici, nel senso che non sappiamo che effetto avranno, però hanno trovato microplastica nel sangue, nella placenta, e così via. Le microplastiche che a mare ci sono, lì resteranno, dobbiamo però iniziare a ragionare in modo da non continuare a introdurne altre. E io volevo concludere con delle slide anche un po' allegre, perché sul tema di dobbiamo convincere i cittadini, siamo noi alla fine, siamo noi responsabili, sia perché se siamo convinti convinciamo i consiglieri regionali a fare delle belle leggi, sia perché con le nostre azioni quotidiane e responsabili possiamo contribuire in maniera notevole a migliorare la qualità dell'ambiente. Allora ci siamo mossi con le varie associazioni che lui citava, mettendole assieme, come ha detto Don Valerio, assieme in tanti, perché da soli non si riesce a far nulla. Sono state fatte varie iniziative. Questo è un artista udinese, Elisabetta Milan, che fa queste magnifiche medusa, ogni medusa corrisponde al consumo di plastica di una famiglia in una settimana, famiglia di 3, di 2, di 1. Questa splendida, una vecchia lavatrice con quel polpo sopra che è ricavato da una rete spiaggiata di 100 metri che lei nel suo laboratorio è riuscito a costruire. L'urna, dentro l'urna c'è una carta di credito che equivale alle microplastiche che ingeriamo ogni settimana. Questo non so se l'avete visto in Barcolana recentemente. Barcolana, sempre Elisabetta Millan, l'abbiamo fatto assieme con Mare Vivo, con l'università, con tanti attori, questa bellissima installazione che rappresenta il mare, mare sano di lì, la corrente, tutti gli oceani sono un oceano, questo è il mare inquinato. Quindi l'arte anche in piazza è piaciuto molto. E poi concludo con questo, perché questa è la cosa che mi, Giorgio ride, ma quello che mi piace di più. Dobbiamo convincere i cittadini, ma come possiamo fare? Convinciamo i bambini, perché tanto poi i bambini convincono i genitori. È stata fatta un'azione che ha avuto un successo, devo dire, straordinario, con Nicoletta Costa, che penso conoscete. A Nicoletta abbiamo detto, scusa, ma mi fai una stella di mare Martina, una stella di mare, mi fai un personaggio stella di mare. È nata Martina. Questo volumetto che abbiamo distribuito in migliaia di scuole, scuole dell'infanzia, abbiamo fatto le competizioni, per modo di dire, perché hanno vinto tutti, i laboratori con i bambini, 3.000 bambini dai 2 ai 6 anni sono stati coinvolti nell'ultimo anno e mezzo. E questo libretto io lo trovo delizioso, messaggio semplicissimo, butti un sacchetto di plastica, pensano sia una medusa e lo mangiano. Lì il povero Uccio Cavalluccio mangia plastica, ma lui pensava fosse un'alga. E poi la cosa che ne parlavamo stamattina all'altro evento, in questo libretto emerge l'idea degli amici, del assieme risolviamo le situazioni, c'è il pesce che finisce nella bottiglia, allora tutti assieme corrono e dicono risolviamo, quindi il gruppo, i giovani l'hanno recepito in una maniera straordinaria. Libretto lo stiamo traducendo in sloveno, francese già fatto, inglese, spagnolo, arabo, perché lo divulgheremo ai paesi della costa sud del Mediterraneo con cui lavoriamo, ed è uscito nella Notte dei Ricercatori il secondo volume più complesso sull'inquinamento acustico del mare, il rumore. Sempre Martina, sempre i loro amici. La conclusione è che tutto dipende da noi, questa è una frase di Ursula von der Leyen, ancora del mandato precedente, con un monito, bisogna agire ora, non c'è tanto tempo, e tutti noi possiamo dire, vogliamo che i bambini non vivano così, ma vivano colì. E il mio messaggio conclusivo in queste conferenze, lo dicevo anche oggi, è che saranno i bambini a salvare il mare. Grazie molte.
Grazie alla professoressa Pericchio. Ecco, io mi riallaccio solo un attimo su queste ultime parole della professoressa Pericchio. Noi abbiamo più volte collaborato su iniziative di sensibilizzazione ambientale e abbiamo fatto tantissime pulizie dei fondali. E devo dire la verità, questo è un messaggio positivo, che in realtà troviamo sempre meno cose sui nostri fondali, in giro per il mondo probabilmente no, ma sui nostri troviamo ancora cose molto antiche, vecchie, cose nuove ne troviamo veramente poche, quindi questo è già un segnale positivo di sensibilizzazione che è stato fatto nel corso di tanti anni, perché anche questo è importante, dare il messaggio ai cittadini, perché i cittadini in questo momento hanno una sensibilità completamente diversa di quella che avevamo 20-30 anni fa, e questo è comunque un dato sicuramente positivo. Fra l'altro, un altro passaggio che ha fatto la professoressa era sul collegamento che deve esserci sempre con gli enti, ma anche con la governance. Ecco, qui oggi noi abbiamo alcuni, per esempio, consiglieri circoscrizionali che sono base a base del territorio, e anche se si nascondeva abbiamo il consigliere regionale Grilli, che però la regione in questo momento sta facendo tante cose, però sono sempre tante cose da fare, quindi sollecitare continuamente da parte di tutti noi l'amministrazione pubblica a impegnarsi e fa comunque sempre bene. Ecco, io passo immediatamente la parola, qua proprio rientriamo sugli enti pubblici, alla dottoressa Gallina dell'ARPA, e quindi con uno strumento che abbiamo in mano, che è in mano anche l'ente pubblico, proprio per queste problematiche.
Buonasera, allora io vi parlerò dei cambiamenti climatici in Friuli Venezia Giulia, mi sono permessa un piccolo sottotitolo, cioè presente e futuro per una consapevolezza condivisa, che è quella che vogliamo trasmettere stasera. Partiamo subito e andiamo ad analizzare come sta cambiando già oggi il clima in Friuli Venezia Giulia. Lo facciamo tramite le stazioni della rete meteorologica regionale. Non abbiatene a male, vi farò vedere per lo più la stazione di Udine perché è la stazione più lunga che abbiamo. Quando si parla di cambiamento climatico abbiamo bisogno di tanti dati, di tanti anni. La stessa cosa comunque vale per Trieste, magari i valori sono un pelo diversi, però insomma il trend, le variazioni che vedremo sono analoghe in tutta la regione. E quindi iniziamo e vediamo come sta cambiando già adesso la temperatura in Friuli Venezia Giulia. Questa appunto è la serie più lunga che abbiamo di Udine del Malignani, più di 10 anni. Che cosa ci fa vedere? Questa è la temperatura media annua e qui vediamo i vari trentenni e le loro medie. Il 91-2020, che è il trentennio appena passato, ci fa vedere che la media è molto più alta dei trentenni precedenti. Non solo, vediamo anche che quella media è molto più alta della temperatura media di tutto il secolo scorso. Andando a vedere poi la temperatura media estiva, vediamo più o meno la stessa cosa. Però che cosa si vede molto bene? Vediamo che nell'ultimo trentennio i picchi in alto, quelli rossi, sono molto di più di quelli bassi. E se notate, quei picchi rossi là dell'ultimo trentennio sono molto più alti di quelle che una volta noi chiamavamo le estati calde. Mentre le estati che per noi adesso sono frescoline quasi, erano le estati calde dei trentenni precedenti. Ovviamente questo vuol dire che stanno aumentando anche i giorni caldi, cioè i giorni con temperatura al di sopra dei 30 gradi. È quando si inizia ad provare un po' di fastidio per il caldo. Ecco, in regione nel giro di 25-30 anni sono circa raddoppiati. Sono anche aumentate le notti calde, le vedremo anche dopo, cioè le notti in cui la temperatura minima è al di sopra dei 20 gradi e quindi dormiamo bene di fatto solo col condizionatore acceso. Qui a Trieste è ancora più sentita la cosa, ovviamente, per l'influsso del mare sempre che ci aiuta e però anche ci crea dei problemi a volte. Ebbene, le precipitazioni, si vede qualcosa anche su questo aspetto? Allora diciamo che se noi guardiamo le precipitazioni annuali non vediamo quella variazione che abbiamo visto prima per la temperatura. C'è un saliscendi costante perché la pioggia cambia molto da un anno all'altro. Però noi cosa abbiamo fatto? Siamo andati a spezzettare la pioggia nei singoli mesi e abbiamo confrontato il trentennio 91-2020, che sono quei rettangolini rossi, col trentennio precedente, il 61-90, che sono i rettangolini blu. Quello che si vede è che piove di meno a giugno e quindi possiamo dire che abbiamo delle estati più secche, mentre piove molto di più a settembre, ottobre, novembre. Non siamo soli, questa è una mappa di variazione delle precipitazioni estive fatte dall'archivio climatico dell'Italia centro-settentrionale. Vedete bene che la nostra regione è tutta gialla, come più o meno tutto il resto delle zone osservate, e quelle righette orizzontali che arrivano fino a Trieste ci dicono che questa variazione è statisticamente significativa, cioè è proprio così, le estati sono più secche. Ovviamente siamo a Trieste, andiamo a vedere anche il livello del mare, che cosa sta succedendo a questo mare. Ecco, questi sono i dati del CNR ISMAR di Trieste, a Trieste Molo Sartorio, questo si vede benissimo, il livello medio mare sta aumentando, non solo, stanno anche aumentando il numero di eventi di acque alte, inevitabilmente aumentando il livello medio. E allora dove stiamo andando? Siamo qui a parlare di cambiamento climatico perché? Perché ci interessa, sta già colpendo la nostra regione, ma vediamo che cosa potrebbe succedere in futuro. Ovviamente il futuro dipende anche dalle scelte che compiremo oggi ed è in questo momento, anche l'IPCC ce lo dice, che è il gruppo interdisciplinare internazionale che si occupa di cambiamenti climatici, ora noi abbiamo la possibilità di scegliere a quale futuro climatico andremo incontro. Come lo si fa? Lo si fa andando ad analizzare diversi futuri che ci dicono, ci permettono di avere diversi scenari. Non sappiamo quello più certo, ma diciamo che questi scenari ci aiutano perché riescono a stimare le emissioni e le concentrazioni di gas serra che sono collegate ai percorsi socio-economici e alle politiche climatiche. Questi scenari vengono poi dati in pasto ai modelli climatici, che sono di fatto dei modelli che permettono con delle equazioni fisiche e matematiche di riprodurre il clima e ci dicono come cosa potrebbe succedere se rispettassimo l'accordo di Parigi, e siamo qua sotto, quindi se mantenessimo un aumento della temperatura attorno al grado e mezzo, oppure se continuassimo con le emissioni crescenti così come stiamo facendo ora. E allora vediamo, abbiamo visto la temperatura media estiva come è variata nel tempo. Bene, se rispettassimo l'accordo di Parigi più o meno rimarremmo con una temperatura media estiva simile a quella che stiamo vivendo adesso, saremmo più o meno a un grado superiore rispetto al presente. Ma se continuassimo ad emettere così come stiamo facendo ora, quindi a emissioni sempre crescenti, a fine secolo avremo delle estati che saranno di 6 gradi superiori a quelle attuali. È come dire, prendiamo Udine ad esempio, la temperatura media di Udine a fine secolo per lo scenario ad emissioni fortemente ridotte ci ritroveremmo più o meno a Pescara, mentre sempre a fine secolo con lo scenario emissioni crescenti Udine avrebbe una temperatura media molto simile a quella di Catania. Pensando a Trieste potremmo essere vicini a Siracusa e quindi dobbiamo anche immaginarsi come potrebbero essere poi le temperature medie e il clima di Catania e di Siracusa. Per le precipitazioni, allora anche qui la precipitazione annuale non varia tanto neppure in futuro, quello che cambia è soprattutto la precipitazione estiva. A fine secolo anche qui vedete che le nostre scelte attuali sono fondamentali per capire come, dove stiamo andando, perché a emissioni fortemente ridotte avremo una precipitazione estiva molto simile a quella del presente, mentre a fine secolo con le emissioni crescenti avremo una precipitazione estiva del 20-25% inferiori a quelle attuali. Con ovviamente delle ripercussioni che vedremo anche dopo per l'agricoltura soprattutto, ma non solo. Ecco, adesso vi ho fatto vedere queste mappe che hanno dei quadratini un po' grandi per la nostra regione, sono prese da modelli europei che quindi hanno una visione un po' più ampia. Quello che abbiamo fatto noi con la piattaforma delle proiezioni climatiche, ed è uno strumento che può essere utilizzato da tutti e anzi vi invito a farlo, è di calare questi modelli europei alla nostra scala, cercando di istruire in qualche modo i modelli in modo statistico per fargli capire che in realtà la nostra regione è un po' più diversificata rispetto a come la vedono i modelli nella nostra regione, ma anche qui a Trieste e sul Carso le cose sono molto diverse. Ecco, questa piattaforma è stata sviluppata nell'ambito di una collaborazione tra la Friuli Venezia Giulia e ARPA Veneto, è accessibile a tutti e ci sono una serie di indicatori che vedremo tra poco. Che cosa vi permette di fare questa piattaforma? Vi permette di vedere delle mappe direttamente sulla piattaforma oppure di vedere direttamente su un punto quei grafici che vedevamo prima, cercando di dare una illustrazione molto semplice di come potrebbe essere quindi il clima in futuro a seconda delle nostre scelte politiche e di emissioni. Inoltre tutti questi dati sono gratuitamente scaricabili sia in formati di mappe che di grafici. Ecco, questi sono un po' i menu che trovate sulla piattaforma. Nel 2025 ci saranno alcune migliorie, però di fatto ci sono una serie di indicatori che riguardano le temperature e anche le temperature estreme e la precipitazione. C'è la possibilità di scegliere su vari modelli, ma ovviamente il nostro consiglio è quello di prendere la media di ensemble e poi gli scenari di cui vi parlavo prima. Quindi lo scenario Accordo di Parigi, quindi riduzione delle emissioni, lo scenario continuiamo ad emettere come stiamo facendo e uno scenario intermedio. Se noi adesso andiamo a vedere ad esempio i giorni caldi a Trieste, visto che prima c'era Udine, adesso prendiamo Trieste, è possibile appunto cliccare su un punto o un punto qualsiasi oppure digitare il nome del comune e selezionando l'indicatore che vi interessa e mettendo su questo menu la quantità annuale, è possibile cliccare e viene fuori direttamente il grafico. Per il punto in esame, giorni caldi vi ricordo sono giorni con temperature superiori a 30 gradi, questo grafico di nuovo ci permette di vedere come diverse politiche socio-economiche, diversi sviluppi ci daranno un futuro diverso. Ovviamente la cosa è molto più evidente a fine secolo, per cui ci saranno dei giorni caldi che più o meno adesso sono sui 20-25 giorni caldi all'anno, mentre in futuro per l'accordo di Parigi rimarranno più o meno lì sui 30 giorni, che è comunque un mese estivo, e mentre a fine secolo per lo scenario continuando a emettere così come stiamo facendo ora arriveremo circa ad 80. Importante, dicevamo, anche le notti tropicali, perché insomma la sera almeno si vuole dormire bene. Se adesso siamo sui 7-8 giorni di notti tropicali, poi dipende dalla variabilità, quest'estate ne abbiamo avuti molto di più ad esempio, però ecco, vedete che anche qui l'accordo di Parigi, e quindi ridurre fortemente le emissioni da subito, ci permetterà di rimanere su una delle notti tropicali in più o meno dal numero simile a quello attuale, mentre continuando a fare così come stiamo facendo ora, le notti tropicali saranno circa 60, quindi due mesi all'anno, due mesi estivi in cui le temperature la notte non scendono. Per quanto riguarda le piogge, visto che le abbiamo viste prima, abbiamo visto che le piogge cambiano molto di anno in anno, stiamo vivendo già estati più secche, la stessa cosa più o meno la vedremo in futuro. Ovviamente lo scenario peggiore è quello che enfatizza di più, e soprattutto a fine secolo, questi cambiamenti, però vedete che anche per quanto riguarda lo scenario migliore d'estate, insomma, le cose non andranno tanto meglio. Per quanto riguarda l'innalzamento del livello del mare, sulla piattaforma non abbiamo questa disponibilità, però c'è la NASA che ha fatto questo tool, questo strumento assieme ai dati dell'IPCC. È possibile cliccarci sopra, ci si può cliccare anche per Trieste, ovviamente i dati sono leggermente più semplificati, però quello che vediamo è che al 2050 per entrambi gli scenari, quelli che ormai conoscete, ci sarà un aumento di livello del mare di circa 20 centimetri. A fine secolo invece le cose cambiano, perché per lo scenario a emissioni fortemente ridotte saremo sui 40 cm in più, per lo scenario a emissioni crescenti saremo a 70 cm in più. In questi grafici vedete che in realtà non si fermano al 2100, vanno più avanti, perché, come diceva la professoressa prima, il mare ha tenuto dentro tanto e adesso sta un po' esplodendo, e anche per l'innalzamento del livello del mare ci sarà un'inerzia tale per cui anche dopo il 2100 si vedranno gli effetti. E queste sono solo pillole di quello che in realtà abbiamo fatto in regione, non da soli, non solo ARPA e Friuli Venezia Giulia. Questo è il primo report che è stato prodotto sugli impatti del Friuli Venezia Giulia e è disponibile sul sito dell'ARPA, e questo lavoro è stato fatto congiuntamente con un gruppo di lavoro tecnico scientifico che si chiama Clima FVG e che nel 2022 la regione ha istituito formalmente. Ne fanno parte le due università, l'ICTP, il Centro di Fisica Teorica OGS, CNR, sia ISMAR che Istituto di Scienze Polari, e ovviamente la regione e ARPA. Che cosa fa il gruppo? Ovviamente dà supporto alla regione, ma quello che ha fatto in questi due anni da quando è stato istituito è creare questo magazine, diciamo una pubblicazione divulgativa che si chiama Segnali dal Clima FVG e che nasce proprio dalla volontà di condividere le conoscenze di questo gruppo e diciamo di dare un significato anche ai tre grandi temi, le tre grandi prospettive che sono cambiamenti, impatti e azioni. Vi ringrazio. Se avete bisogno, se volete guardare la piattaforma, noi siamo disponibili, trovate tutte le pubblicazioni sul sito e vi ringrazio.
Grazie alla dottoressa Gallina. Come dicevo prima, grazie anche all'ARPA di averci supportato. Fra l'altro l'ARPA è uno strumento importantissimo che forse non siamo ancora tutti abituati ad adoperare, perché come giustamente diceva l'autoressa Gallina, se andiamo sul sito troviamo tante informazioni che magari il cittadino comune non si va a vedere, però ci dà un po' la visione di quello che è il momento attuale e quello che può essere il momento futuro. Io adesso passo la parola a chi poi farà altro dovere ringraziare la nostra Emi, ma che ci ha portato a conoscere il mondo anche del farmo Francesco, e quindi adesso qualche parola poi sull'agricoltura, che è una cosa importantissima come dicevo prima e che ha accennato anche chi ci ha preceduto.
Grazie mille, buonasera a tutti. Innanzitutto chiedo scusa se mi scappa qualche parola che non è italiano, provo a fare il mio meglio. Parlerò un po' della mia vita, perché la mia vita è sempre stata dentro l'agricoltura, è un po' la lotta dentro il cambiamento climatico. Sono nata in Argentina, per cui la campagna è il mio paesaggio dalla mattina alla sera, fin da piccola, e come tutti gli argentini c'erano due scelte, o diventare calciatrice o diventare agronoma. Certamente il Milan non mi ha preso, neanche l'Inter, ho detto faccio l'agronoma. certamente appassionata della campagna, di quanto ci offre la terra, e ho studiato agronomia in Argentina, all'Università di Villa Maria, il centro, il cuore agricolo argentino, e pensavo dedicarmi a lavorare lì la campagna dalla mattina alla sera, continuare a vedere questo paesaggio. Invece sono finita a Centro Padova. Dio ci sorprende. Però con piacere, perché lì sto riuscendo ad andare avanti ancora con la ricerca che mi occupo già da un po' di tempo sull'agricoltura conservativa. Allora, ho messo questi tre logo perché sono un po' stati il mio percorso dentro l'agricoltura, la ricerca e provare a aiutare, no, agli agricoltori con gli effetti del cambiamento climatico. Agricoltura conservativa. Oggi vi parlerò soprattutto di questo che di quello di cui mi occupo, perché questo termine è quello che è stato definito dalla FAO, no? L'agricoltura conservativa è un modo di produrre che è nato negli anni 30 e negli Stati Uniti durante il Dust Bowl, che era la grande desertificazione che colpiva gli Stati Uniti, dove si sono trovati con una grande crisi a non poter produrre cibo per il loro paese. E loro hanno pensato questo nuovo sistema di produzione che comprende questi tre pilastri: la minima perturbazione del suolo, o la semina su sodo, la semina diretta, la copertura permanente del suolo e la rotazione delle colture. Se uno riesce a portare avanti questi tre pilastri, e che Stati Uniti lo fa dagli anni 30, noi in Argentina è un po' più dopo, ma anche tutto il Brasile, l'Australia, il suolo recupera la sua salute, il suolo produce, e questo è sostenibile nel tempo. Purtroppo, diciamo, si parla più a livello mondiale, si parla più dell'agricoltura rigenerativa, però a livello tecnico applicativo è l'agricoltura conservativa quella che recupera la salute del suolo, che rigenera il suolo. Qua ci sono alcuni dati. A livello mondiale ci sono 205 milioni di ettari, il 14% della superficie mondiale, concentrati soprattutto in quello che è il Canada, Stati Uniti, Brasile, Argentina, Australia. In Italia solo il 3% applica l'agricoltura conservativa. Allora, sono nata in un paese dove il 30 milioni di ettari che abbiamo, tutto semina diretta. Sono arrivata in Italia, ho visto un aratro, ho visto che avevano arato il suolo, io volevo svenire, non avevo mai conosciuto un aratro, non avevo mai conosciuto questo sistema di coltura, per quello è stato anche molto interessante vedere un altro sistema agricolo qui in Italia. Però non voglio offendere a nessuno, è un sistema che purtroppo ha portato alla rovina dei suoli italiani, perché i suoli italiani sono in quelli al mondo in cui hanno meno materia organica. E forse ora uno dice: ma il frumento ancora produce, anche il mais, però nei prossimi anni questo sarà un problema. Ed è una cosa che va pensata molto bene, perché noi in Argentina produciamo materia prima per 400 milioni di persone al mondo, ne abbiamo, però in Italia le superfici sono meno, sono piccole, voi avete bisogno dei mercati esterni, che certamente sono colpite anche dalle realtà che conosciamo, per cui bisogna che il governo italiano si faccia una domanda e dica: ok, bisogna approfittare bene i suoli che ne abbiamo, proteggerli per tenere cibo per il futuro, per la nostra popolazione. Non voglio spaventarvi, però sono i numeri, sono le situazioni che si vedono in campo. Questa è stata la mia ricerca di dottorato che ho fatto a Padova. Infatti, quando ho finito come agronoma in Argentina, sono venuta a Padova a fare un dottorato di agricoltura conservativa e abbiamo fatto la ricerca sull'effetto sul suolo di Legnaro, di quella parte, perché anche lì il suolo bisogna capirlo molto bene, non è lo stesso qua che di là, per cui bisogna studiarlo e saper leggerlo, ed è un sistema molto complesso. E allora abbiamo testato questa pratica a Legnaro, dove c'è la facoltà di agraria a Padova, e dal 2018 che c'è stato applicato per la prima volta di un altro dottorando, c'era questa prova di 2 ettari, ogni ettaro aveva le 3 lavorazioni più conosciute, che abbiamo la semina diretta, minimum tillage e l'aratro, la convenzionale. E abbiamo seminato, io ho seminato 2 cicli di frumento, ma prima c'era stata la soia e c'era stato il mais. E sono stati 2 anni meteorologicamente molto diversi, che quello è stato anche utile per vedere un anno normale in termini di pioggia, in termini di temperatura, un altro in cui c'era bassa pioggia e alti valori di temperatura. ho riportato alcuni risultati, non volevo annoiarvi. A livello resa del frumento si vede che le tre lavorazioni rispondevano uguali. Allora, mi fermo e prima vi voglio spiegare questo. Quando uno applica un nuovo sistema di produzione agricola in un suolo, i primi anni il suolo soffre, deve trovare il suo bilancio, deve un po', è come uno se inizia una nuova dieta, finché il corpo si abitua ci stanno dei cambiamenti. Per cui si vede che c'è un calo della resa, che ci sono alcuni effetti nella infiltrazione, ci possono stare alcuni problemi e questo spaventa un po' gli agricoltori, perché certo lui vuole arrivare a fine stagione con una buona raccolta e poter pagare le tasse e poter avere il suo reddito, giusto. Per cui quello che volevamo capire è quanto tempo questo ci impegnava, no? E questo calo della resa, questi effetti negativi. In 5 anni che era stata applicata l'agricoltura conservativa, il suolo già mostrava e già faceva vedere dei risultati positivi. A livello resa, lo stesso valore, per cui conveniva all'agricoltura conservativa, perché senza utilizzare l'aratro faccio meno lavorazione del suolo, meno utilizzo del gasolio, risparmio economico. E lo stesso con la questione della materia organica, con la questione della proteina, del frumento, c'erano stati tutti effetti positivi. E anche con le lombrichi, che le lombrichi sono il primo valore, la prima cosa che ti fa vedere se un suolo è sano o no. Se ci sono le lombrichi vuol dire che la casa gli piace, che va tutto bene, se non ci sono c'è un problema. Dopo abbiamo fatto un'analisi di sostenibilità, quelli due grafici là, per capire se tutto il sistema funzionava. E abbiamo visto che il non tillage, la semina diretta con la rotazione, con la copertura del suolo, erano i sistemi più sostenibili. Questo ci dicevano i dati e lo abbiamo visto, l'ho visto in campo, stando questi 3 anni tutti i giorni a vedere le culture, a vedere come rispondevano, si vedeva la sostenibilità e la salute del suolo. Queste erano un po' le conclusioni che abbiamo fatto, che l'agricoltura conservativa nella zona sotto studio lì a Legnaro, ad Agripoli, Padova, era applicabile, che anche era applicabile al coltivo di frumento e che certamente sviluppando ma applicando tutti i 3 pilastri si può arrivare a recuperare il suolo e a migliorare la qualità, che questo si traduce dopo in tutto l'altro, la resa, la retribuzione economica per l'agricoltore, eccetera. Allora vado al secondo logo, che era De Farmo Francesco, per cui ci sono oggi. Ed Economio Francesco, vi hanno più o meno già parlato, Don Valerio, che è nato da quella chiamata di Papa Francesco, che ha cercato i giovani di tutto il mondo, che volevano fare un cambiamento, volevano mettere al centro la persona. In uno di quei 12 villaggi che sono nati c'è uno che si chiama Agricoltura Giustizia, che lavora con progetti a livello mondiale concentrati sull'agricoltura giustizia. Dentro di quel gruppo è nato De Farmo Francesco, dove ragazzi di Colombia, Cina, Italia, Germania, Polonia, Brasile, Argentina si sono trovati e hanno detto dobbiamo sviluppare dei progetti agricoli, andare a aiutare gli agricoltori, perché l'agricoltura è un mestiere faticoso, è difficile, è un mestiere che si fa tutti i giorni dell'anno, 24 ore su 24 ore, non ci sono ferie. E certamente ne stanno sentendo i problemi del cambiamento climatico. È vero che l'agricoltura un po' di colpa ne ha, però la risposta è anche nell'agricoltura, nel sequestro di carbonio nel suolo. Nel suolo c'è la risposta per abbassare le emissioni di carbonio che vanno dopo a incrementare gli effetti del cambiamento climatico. Dentro di questo gruppo di Farmo Francesco il nostro modello era fare i Farming Training Days e i Bringing Voices. Farming Training Days, l'idea era creare delle giornate di formazione dove si parlasse di economia, regenerativa agricoltura e spiritualità. E Bringing Voices era portare le voci degli agricoltori, dei piccoli agricoltori di tutto il mondo, ai posti dove si decidono le normative, dove si fanno le scelte importanti a livello mondiale, che dopo vanno a influire a loro. Qua ci sono le foto dei 2 training che abbiamo fatto. Il primo è stato in Nigeria, marzo del 2023, in cui abbiamo scelto 12 farmer della zona dei Vadan. Si sono trovati in una chiesa che ci ha offerto il posto, c'è stato un prete che ci ha aiutato, ha organizzato tutto l'incontro. abbiamo trovato professionisti nigeriani che per 3 giorni hanno formato questi agricoltori a, nella parte economica, nella parte di proteggere il creato, di rispettare il creato e anche nella parte di spiritualità. Ancora oggi abbiamo il contatto con loro, ci aiutano, ogni tanto partecipano con loro a questo tipo di formazione e ci raccontano la sua esperienza. L'altro Farming Training Days è stato ieri a Legnaro, all'Agripolis, l'università dove ho studiato, in cui abbiamo scelto 40 agricoltori di tutta l'Italia, perché c'erano da tutte le parti, da Roma, c'era dal Piemonte, c'era agricoltori c'era un istituto agrario di Feltre, ricercatori, industrie, tutti, che sono venuti anche lì a capire sull'agricoltura conservativa, come migliorare le loro produzioni, come aiutare al suolo, aiutare alle culture e ridurre le emissioni. E Bringing Voices, qua proviamo sempre a arrivarci un po' in tutti i posti, non siamo in tanti, ma proviamo a esserci nei luoghi dove sappiamo che si può fare la differenza. I ragazzi sono stati nella COP27, la COP28 e quest'anno ci saranno a Azerbaijan alla COP29, e siamo stati anche alla Giornata Mondiale della Gioventù a Lisbona, al meeting con Papa Francesco. E sempre che ci sono questi incontri, prima facciamo un evento in cui ci troviamo con gli agricoltori e gli chiediamo: qual è la vostra problematica, di cosa avete bisogno, cosa succede nelle vostre realtà, nelle aziende agricole, e portiamo questi messaggi alle persone che dopo devono decidere il loro futuro. E per ultimo c'è il mio attuale lavoro, che è a Confagricoltura Veneto, e in cui sono responsabile e rappresentando a Confagricoltura Veneto nel progetto Lilas for Soil. È un progetto che è partito a settembre dall'Unione Europea dentro Horizon Project, che quello che è di 5 anni, è un progetto molto ambizioso, però che serviva, perché questo progetto vuole testare tutte le pratiche che sono state studiate che possono aiutare al cambiamento climatico, a ridurlo, gli effetti, a migliorare il suolo, eccetera, a metterle in pratica dentro la campagna in 6 paesi dell'Unione Europea, nella zona mediterranea, che è quella più colpita attualmente e che si sentono di più gli effetti del cambiamento climatico. E queste pratiche andranno a coprire la gestione delle paludi, agroforestale, il mantenimento e valorizzazione del carbonio organico del suolo, che è quello che nutre il suolo, e la gestione del bestiame e del lettame, gestione dei nutrienti, pesticidi e fertilizzanti. Questi sono i Living Labs, che è la parola, diciamo, il componente chiave del progetto, che è andare a testare tutte queste pratiche in tutti questi paesi. Il primo è tra Portogallo e Spagna, il secondo Francia, il terzo la Italia, che si concentra nel nord, abbiamo anche la Grecia e Israele. Dentro questi Living Lab ci sono la parte degli agricoltori, l'industria, l'accademia, ci sono ricercatori, centri di ricerca di tutti i tipi e anche le autorità. Nel Living Lab Italia la Università Cattolica del Sacro Cuore è leader, quelli che gestiscono tutto il progetto e andranno a misurare le analisi nelle campagne che sono già state scelte e offerte dagli agricoltori, che per 5 anni hanno donato un pezzo di terra per applicare questa prova, e c'è anche dentro Confagricoltura Veneto e l'ERSAF. E quello che li voglio lasciare è dire che il creato ci accoglie, il creato ci dà da mangiare, ci ospita e ci sta parlando molto forte. Bisogna ascoltarlo, perché nel creato c'è la risposta. Dio non ci lascia da soli. Grazie.
Grazie alla dottoressa Ribeiro. Ecco, io approfitterei, ma eravamo già d'accordo su questo, che avendo ancora qualche minuto prima di dare la parola al nostro vescovo, non me ne vorrà, una battuta ancora dalle nostre 3 relatrici, comincio un attimo dalla professoressa Pedicchio, che ha lavorato e è impegnata ancora tanto a livello alto per quanto riguarda tutte queste tematiche, però essendo anche presidente di un'associazione di volontariato, fra l'altro ambientalista locale, chiedo quanto è importante anche lavorare sempre sui territori con quello spirito di sussidiarietà che è sempre necessario per poi spingere chi ci governa a fare qualcosa.
Grazie Giorgio, come sai abbiamo collaborato assieme su, quindi, l'associazione Mare Vivo, le altre associazioni del territorio, La fortuna nostra è che viviamo a stretto contatto con la comunità scientifica, quindi siamo un'associazione che ha una base forte di ricerca, è la nostra caratteristica. Però il territorio ci ha sempre aiutato, anche i progetti che ho mostrato prima sono finanziati dalla regione, e sia che quello Martina, Stella di Mare e tanti altri, e quello che cerchiamo di fare è di lavorare assieme. Io dico sempre che in tutti i convegni, io vengo da un convegno a Roma ieri di 3 giorni dell'Agenzia per la Ricerca Europea, molto bello anche, però si parla sempre anche di fare sinergia, di lavorare assieme. Allora bisogna lavorare insieme, ma su progetti concreti, e questo è lo sforzo che cerchiamo di fare, che Giorgio con Fare Ambiente e i suoi collaboratori hanno fatto. Perché tu hai menzionato prima, faccio ancora un appunto, il tema della raccolta dei pneumatici. Quello è un'azione concreta, semplice per modo di dire, però apre una frontiera enorme, perché noi eravamo abituati tutti a vedere il mare, questo è il mare, la superficie del mare. Il fatto che il mare abbia una profondità che poi diventa altissima, questo non faceva parte del nostro pensare. È già un'azione di raccolta, tu hai detto prima le cose storiche, avete trovato di tutto e di più. E quindi questo è un lavoro che ci ha messo assieme. La comunità scientifica sull'underwater sta lavorando, è una priorità tra l'altro anche del nostro Ministero del Mare, perché il fondo del mare sarà la prossima frontiera dopo lo spazio, sarà quello. Grazie Giorgio.
Grazie. E approfitto proprio per una battuta, visto che me l'ha proprio tirata per i capelli la professor Pedicchio. Sì, abbiamo trovato tanti pneumatici, ma centinaia e centinaia. Ma abbiamo trovato anche, qua lo devo dire, biciclette, cellulari, tantissimi cellulari, e di fronte a Piazza Unità anche un 3-4 dentiere. Ecco, così facciamo anche la battuta. No? Vabbè. Oltre, e questa è la cosa storica, un VC della Regina Elisabetta. Si vede qualche nave, proprio col marchio della Regina Elisabetta. Boh, vabbè. Invece alla dottoressa Galina, a questo punto, siccome ci ha fatto già un excursus importante su quali sono le problematiche e qual è il futuro che ci aspetta, che non è roseo se non facciamo qualcosa, io chiederei invece, che è importantissimo questo, l'ho detto già a qualche giorno fa a un convegno che aveva organizzato proprio l'ARPA in Barcolana, di quanto è importante l'informazione, ma non l'informazione solo ovviamente fra enti, di formazione al cittadino, al semplice cittadino. Quindi magari una battuta su questo è come si fa, se uno entra sul sito dell'ARPA, però è articolato, quindi sono tante cose, no? Grazie.
Sì, ARPA fa tante cose, però uno degli obiettivi di ARPA è quello di uscire e di far vedere quello che possiamo fare, che stiamo facendo per tutto il territorio regionale in diversi ambiti. Quello che facciamo noi della parte clima ovviamente è andare alle conferenze e far vedere i dati sia appunto delle stazioni meteorologiche della rete regionale, ma anche cercare in qualche modo di sensibilizzare. Oggi non ho avuto tempo, però noi cerchiamo anche di parlare appunto degli impatti dei cambiamenti climatici, però ne ha parlato la dottoressa dopo di me, e insomma c'è questa necessità anche da parte di ARPA, che siamo comunque il braccio tecnico della regione, però c'è la necessità di uscire e di far vedere tutto quello che abbiamo e tutti i dati che produciamo su diversi aspetti.
Grazie. Per ultima la dottoressa Rivero, io invece chiederei un'altra cosa, visto che la sua visione è anche quella un po' da esterna, perché dal mondo, da quello che è il mondo italiano, diciamo, no? L'agricoltura è una cosa che a me personalmente interessa, ma interessa, vediamo, sempre di più ai giovani, sempre più giovani si approcciano. Ecco, come ha visto questa situazione, al di là l'Argentina, un altro mondo, da questo punto di vista, l'ha accennato lei prima, in Italia come ha visto la visione dei giovani di questo sistema agricoltura nel nostro paese?
Un po' mi ha sorpreso, perché in Argentina ce n'è tanto il ricambio generazionale, per cui i giovani prendono l'azienda familiare, vanno avanti e applicano queste nuove tecnologie, anche l'agricoltura di precisione, che sono tutti strumenti che vengono a aiutare, no, all'agricoltore, ma cominciano a essere anche tanto sostenibile. In Italia vedo che c'è un po' più, non c'è tanto, diciamo, meglio così, il ricambio generazionale, ma Per esempio in Confagricoltura Veneto ci sono le organizzazioni giovanili, l'ANGA, che provano, e che anche ci sono i dirigenti che provano a spingerle, a dire prendete posto perché il vostro futuro, e certamente abbiamo anche un'altra visione, e so che se domani vado a un agricoltore del Veneto e gli dico non puoi più fare l'aratro, devi fare la conservativa, mi porta fuori della campagna molto velocemente, mi fa tornare in Argentina, ed è giusto perché sono abituati in quel modo, però per quello dico che la ricerca è importante, perché far vedere i dati, ma anche i dati economici, perché per quello abbiamo fatto l'analisi di dire tu risparmi perché stai utilizzando meno combustibile, stai utilizzando meno ore di trattore, meno lavorazione, per cercare di convincerli che non è solo sostenibile ambientalmente ma anche economicamente, che è un'altra sfida che hanno gli agricoltori in Italia, in Argentina, in tutto il mondo per le questioni dei mercati. Però devo dire che bisogna lavorarci tutti insieme, noi avere pazienza con i più esperti che hanno più esperienza, che stanno lasciando le loro aziende, ma anche loro devono lasciarci entrare pian piano.
Grazie, grazie, grazie. Io a questo punto passerei la parola a Sua Eccellenza il Vescovo per le conclusioni di questo convegno, che spero sia stato gradito da voi, perché gli ospiti siete voi, ma i relatori sono stati veramente veramente bravi e gli argomenti interessanti. Prego Sua Eccellenza.
Una frase di Papa Francesco nel Laudato Si è questa: un mondo fragile con un essere umano al quale Dio ne affida la cura interpella la nostra intelligenza per riconoscere come dovremmo orientare, coltivare e limitare il nostro potere. Beh, io direi che davvero meritano un applauso le nostre tre relatrici, perché ci hanno fatto vedere una competenza e, beh, diciamo che è anche bello, tre donne che ci hanno mostrato una profonda competenza su temi che sono anche temi d'avanguardia, di frontiera. Perché io vengo da Cremona, per cui quell'aratro per me invece era il paesaggio normale. Io ho abitato fino a quando prima di entrare in seminario, 19 anni, in Cascina, e andavo a lavorare nei campi, e pertanto effettivamente c'è molto di nuovo, ma di questo abbiamo bisogno. Abbiamo bisogno anche di idee nuove e di una contaminazione che tra i popoli e le culture, con la ricerca scientifica, con la competenza, ci fanno intravedere che è anche ragionevole cambiare. Non si può andare avanti solo nelle modalità che sono quelle che ci hanno accompagnato da sempre, se vediamo che in questo modo il mondo si sta riducendo sempre di più a una discarica, a una miniera per la quale con uno sguardo di possesso vogliamo andare a rubare qualche cosa, e incuranti delle generazioni future. Io penso che questo sguardo, da una parte, è anche sempre un po' meravigliato. Io una volta, l'anno scorso, dopo un po' di giorni che ero a Trieste, ho scritto un post dicendo non è vero che il mare è tutto blu, perché ci sono una miriade di sfumature diverse che occorre saper apprezzare. Dire che è tutto blu è semplicistico. Allora, da una parte uno sguardo anche meravigliato, perché noi riceviamo in dono qualche cosa che non abbiamo prodotto noi, che non abbiamo meritato noi. Anche uno sguardo etico, cosa lasceremo al futuro. E in mezzo c'è la nostra libertà, che con competenza e con queste contaminazioni che ci portano anche a pensare che si può cambiare. Abbiamo sentito cambiamento nell'agricoltura, io capisco che è una sfida grande che la dottoressa sta portando avanti. però c'è anche che abbiamo sentito il circolo e l'autosì hanno anche il desiderio di implementare cambi di stili di vita e dei nostri stili quotidiani. Poi abbiamo tutte le nostre contraddizioni, per cui mettiamo le bottigliette di plastica davanti alle nostre relatrici e va bene. Però io ho imparato che si può decidere di non avere più le bottigliette di plastica in casa e ci si guadagna di non più andare a comprare pacchi pesantissimi di acqua, si può averla lo stesso un po' gasata, non so se è sostenibile fino in fondo quelle bombolette per gasarci l'acqua in casa, non lo so, questo ce lo diranno chi è competente. Però per dire che c'è il clima, c'è il tema del suolo, c'è il tema dell'acqua, c'è il tema del mare, sono tantissimi i temi che ci devono vedere attenti. Io sono contento che anche attraverso la determinazione, l'estro del circolo Laudato Si, abbiamo iniziato. Quando si inizia non sappiamo dove si arriverà. Sappiamo anche con molta umiltà che siamo un tassello per arrivare anche ad altri cittadini, ad altre comunità, insieme a una miriade di altre persone e organizzazioni che sono sensibili e attente su queste cose. E allora mi viene da augurare proprio un buon lavoro e anche che è bello sentire che ci sono persone competenti, appassionate, che possono anche un pochino aiutarci ad andare oltre a ciò che ci sembra del tutto consueto, del tutto normale. Ripeto, per me l'aratro era un qualche cosa di normalissimo. Siccome c'è un fratello che invece lavora nell'Università Cattolica a Piacenza, pertanto magari vi troverete a collaborare nel cercare di sperimentare, monitorare che cosa succede. Per dire che a volte ci sono delle novità che possono, proprio perché sono nuove, lasciarci un po' perplessi, oppure, non perché ingenui, ma perché a confronto con una competenza, un'intelligenza, possono anche dirci forse possiamo osare anche qualche cambiamento. Se lo pretendiamo che lo facciano gli agricoltori, ma i nostri stili di vita, per le nostre comodità, procedono né più e né meno, noi sappiamo che quell'inquinamento è prodotto non soltanto dall'agricoltura, ma anche da chi butta la bicicletta nel mare. C'è una sensibilità da far crescere continuamente e su questo siamo protagonisti tutti. Certamente le istituzioni, termino, devono fare la loro parte, le leggi servono anche a questo, perché si aggrega un consenso anche intellettuale, su una ragionevolezza che certi processi vanno governati. Ma sappiamo anche che le istituzioni a volte arrivano perché i cittadini anche le sostengono nel portare avanti procedimenti che possono rischiare per altri cittadini di essere impopolari. Perché mi devono costringere a non avere più la confezione di plastica monouso? Ecco, sono i ragionamenti che tante volte abbiamo sentito. Ecco, allora quasi a dire, insomma, che la cultura ha bisogno dei professori universitari e ha bisogno però anche di cittadini che poi la sanno masticare e la sanno anche portare un pochino a tutti. Grazie di cuore.
Radio Nuova Trieste, speciale.
Questa trasmissione può essere riascoltata e scaricata dal nostro archivio audio sul sito www.radionuovatrieste.it. Buon ascolto!